From the conference center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sabato mattina della 185esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consiglio e istruzioni dai dirigenti della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione del sabato mattina della 185esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni. Nel dare inizio a questa sessione della conferenza, ricordiamo la scomparsa del presidente Boyd K. Packer e dell'anziano Elton Perry e quella recentissima dell'anziano Richard G. Scott del Quorum dei Dodici Apostoli. Ci mancano. Ciascuno di questi fratelli ha dato tutto se stesso nel servizio del Signore ed è indubbiamente impegnato in questa grande opera dall'altra parte del velo. Esprimiamo il nostro amore e le nostre sentite condoglianze alle famiglie Packer, Perry e Scott. Preghiamo per voi. Questa mattina diamo il benvenuto alle autorità generali e ai dirigenti generali e ne riconosciamo la presenza a questa conferenza. E allo stesso modo esprimiamo gratitudine ai membri e agli amici che assistono alla conferenza in tutto il mondo. Il coro del Tabernacolo Mormone, sotto la direzione di Mark Wilberg e Ryan Murphy, accompagnato all'organo da Kelly Christiansen, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione cantando Avanti Andiamo e ci farà ora ascoltare Guidaci, o Grande Geova. La preghiera di apertura sarà offerta dalla sorella Mary Durham, seconda consigliera della Presidenza Generale della Primaria. Dopodiché il coro canterà Io sento l'amor del Signor.
Thank you. Caro Padre Celeste, siamo veramente grati di essere riuniti qui oggi in tutto il mondo, come mentre cerchiamo di seguire il tuo esempio, l'esempio di tuo figlio Gesù Cristo, il nostro Salvatore Redentore. Ti ringraziamo per la luce e la verità che ci dai. Siamo grati per il profeta, per Thomas S. Monson. Preghiamo che il nostro cuore e la nostra mente possano essere aperti allo Spirito Santo, perché ci insegni tutto quello che dobbiamo sapere oggi e fare. Ti preghiamo affinché possiamo essere uniti per portare il Vangelo di Gesù Cristo in tutto il mondo, affinché tutti possano ricevere le alleanze e le promesse che tu ci chiedi. Ti vogliamo bene, caro Padre, ti diciamo questo in nome di Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il piacere di ascoltare il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Sarà seguito dall'anziano M. Russell Ballard, del Quorum dei Dodici Apostoli. Ci parlerà poi l'anziano Richard J. Mains, della presidenza dei 70.
Mi amate fratelli e sorelle, miei cari amici, è una gioia essere con voi oggi. Ci rattrista vedere tre sedie vuote qui sul podio. Ci mancano il presidente Packer, l'anziano Perry e l'anziano Scott. Vogliamo loro bene e preghiamo per il benessere delle loro famiglie. Nel corso di questa conferenza avremo il privilegio di sostenere i tre uomini che sono stati chiamati dal Signore a prendere il posto nel Quorum dei Dodici Apostoli. Le vostre preghiere in loro favore li rafforzeranno nel portare il sacro mantello dell'apostolato. Non molto tempo fa ho visto una citazione che mi ha fatto riflettere. Diceva: dia a un uomo che nell'universo ci sono trilioni di stelle e lui ci crederà. Digli che la pittura sul muro è fresca e lui la toccherà giusto per essere sicuro. Non siamo tutti un po' così anche noi? Dopo essermi sottoposto a delle cure mediche di recente, i miei dottori molto esperti mi hanno spiegato cosa dovevo fare per guarire correttamente. Prima però ho dovuto imparare una cosa di me stesso che avrei dovuto sapere da molto tempo. Come paziente, non sono molto paziente. Così ho deciso che dovevo accelerare il processo di guarigione facendo una ricerca personale su internet. Penso che mi aspettassi di scoprire delle verità che i miei dottori ignoravano o che volevano che io non sapessi. Ci è voluto un po' per realizzare il paradosso di quello che stavo facendo. Certamente delle ricerche personali non è una brutta idea. Tuttavia stavo trascurando una verità sulla quale potevo fare affidamento, incentrando invece il mio interesse su informazioni presenti su internet, che spesso non corrispondono alla verità. A volte la verità ci può sembrare davvero troppo diretta, troppo chiara e troppo semplice, e non riusciamo ad apprezzarne appieno il grande valore. Pertanto, mettiamo da parte le nostre esperienze e le cose che sappiamo essere vere per andare alla ricerca di informazioni più misteriose o complicate. Spero che ci renderemo conto che quando inseguiamo vane immaginazioni ci dedichiamo a cose che sono effimere e senza valore. Quando si tratta di verità spirituali, come possiamo sapere che siamo sul sentiero giusto? Un modo per farlo è ponendo le domande giuste, il tipo di domande che ci aiutano a riflettere sul nostro progresso e a valutare come stiamo funzionando le cose. Domande come: la mia vita ha uno scopo? Credo in Dio? Credo che Dio mi conosce e mi ama? Credo che Dio ascolta e risponde alle mie preghiere? Sono felice veramente? I miei sforzi mi stanno portando verso i migliori obiettivi spirituali e i più alti valori della vita? Domande profonde sullo scopo della vita hanno portato molte persone e famiglie di tutto il mondo a ricercare la verità. Spesso questa ricerca le ha condotte alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e al Vangelo restaurato. Mi chiedo se anche noi, come membri della Chiesa, potremmo trarre beneficio dal chiederci di tanto in tanto: la mia esperienza nella Chiesa sta funzionando per me? Mi sta avvicinando a Cristo? Sta benedicendo me e la mia famiglia con pace e gioia come promesso dal Vangelo? Alma pose domande simili ai membri della Chiesa Zarahemla quando domandò: avete provato questo possente mutamento di cuore? Potete sentirlo ora? Questa riflessione può aiutarci a focalizzare nuovamente i nostri sforzi quotidiani o a riallinearli con il piano divino di salvezza. Molti membri risponderanno con gioia che la loro esperienza come membri della Chiesa sta funzionando alla grande per loro. Testimonieranno di trovare significato, pace e gioia immensi a motivo della loro dedizione al Signore, del loro servizio devoto nella Chiesa. A prescindere che vivano momenti di povertà o di prosperità, o che la vita sia gradevole o dura. Ogni giorno incontro membri della Chiesa che sono colmi di una gioia radiosa e che dimostrano a fatti e a parole che la loro vita è arricchita in modo incommensurabile dal Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Tuttavia, riconosco anche che ci sono alcuni che stanno avendo un'esperienza ben poco appagante, che sentono che la loro appartenenza alla Chiesa non è proprio come speravano che sarebbe stata. Questo mi rattrista, perché so per esperienza personale quanto il Vangelo possa revitalizzare e rinnovare lo spirito di una persona e come possa riempire il nostro cuore di speranza e la nostra mente di luce. So personalmente che i frutti del Vangelo di Gesù Cristo possono trasformare vite straordinarie, vite ordinarie e tediose, in vite straordinarie e sublimi. Ma perché sembra che questo funzioni meglio per alcuni che per altri? Qual è la differenza fra coloro che nella loro appartenenza alla Chiesa sentono l'anima riempirsi con il canto dell'amore che redime e coloro che sentono la mancanza di qualcosa? Nel meditare su queste domande, molti pensieri hanno pervaso la mia mente. Oggi vorrei condividerne due. Primo, stiamo forse rendendo il nostro essere discepoli troppo complicato? Questo bellissimo Vangelo è così semplice che persino un bambino può comprenderne le basi, pur essendo tanto profondo e complesso da richiedere una vita o perfino un'eternità di studi e di scoperte per comprenderlo pienamente. Ma a volte prendiamo il bellissimo giglio della verità di Dio e lo avvolgiamo con strati di buone idee, programmi e aspettative create dall'uomo. Ognuno di questi strati, preso singolarmente, può essere utile e appropriato per alcuni momenti e circostanze. Ma quando sovrapposto ad altri, va a creare una montagna di sedimenti che diventa così spessa e pesante che rischiamo di perdere di vista quel fiore prezioso che una volta amavamo così tanto. Pertanto, come dirigenti, dobbiamo proteggere scrupolosamente la Chiesa e il Vangelo nella sua purezza, nella sua semplicità, evitando di porre fardelli inutili sui membri. Come membri della Chiesa, tutti noi dobbiamo fare uno sforzo coscienzioso per dedicare le nostre energie e il nostro tempo alle cose che sono davvero importanti, mentre rafforziamo il prossimo e edifichiamo il regno di Dio. Una sorella, insegnante della società di soccorso, era nota per le sue lezioni impeccabili. Un giorno decise di cucire una bellissima trapunta che sarebbe stata lo sfondo perfetto per il tema della sua lezione. Ci furono però molti intoppi che le impedirono di realizzare la trapunta. I figli da prendere a scuola, un vicino che aveva bisogno di aiuto a traslocare, il marito con la febbre e un'amica che si sentiva sola. Il giorno della lezione si avvicinava e la trapunta non era ancora pronta. Così, la sera prima della lezione non dormì. Non dormì molto, perché passò la notte a lavorare alla trapunta. Il giorno dopo era esausta e riusciva a malapena a organizzare le sue idee, ma prese coraggio e fece la lezione. La trapunta era splendida. Le cuciture erano perfette. I colori erano accesi, il disegno era complesso. E proprio al centro c'era una sola parola che in modo solenne faceva eco al tema della sua lezione. Semplificate. Fratelli e sorelle, vivere il Vangelo non deve essere complicato. È molto semplice. Può essere descritto in questo modo. Ascoltare la parola di Dio con intento sincero ci porta a credere in Dio e ad avere fiducia nelle sue promesse. Poi riponiamo la nostra fiducia in Dio, più i nostri cuori si riempiono di amore per Lui e per il prossimo. A motivo del nostro amore per Dio, desideriamo seguirlo e far sì che le nostre azioni si allineino alla Sua parola. Poiché amiamo Dio, vogliamo servirlo, vogliamo benedire la vita degli altri e aiutare i poveri e i bisognosi. Più camminiamo su questo sentiero del discepolato, più desideriamo apprendere la parola di Dio. E così ogni passo ci porta a quello successivo, riempendoci di fede, speranza, carità sempre crescenti. È splendidamente semplice e funziona in modo meraviglioso. Fratelli e sorelle, se doveste mai pensare che il Vangelo per voi non sta funzionando, vi invito a fare un passo indietro e osservare la vostra vita da una prospettiva più elevata e a semplificare il vostro approccio al discepolato. Concentratevi sulle dottrine, sui principi e sulle applicazioni basilari del Vangelo. Prometto che Dio vi guiderà e vi benedirà nel vostro percorso verso una vita gratificante e che il Vangelo funzionerà decisamente meglio per voi. Il mio secondo suggerimento è: iniziate da dove siete. A volte ci sentiamo scoraggiati perché non siamo più in qualcosa. Più spirituali, più rispettati, più intelligenti, più in salute, più ricchi, più amichevoli o più capaci. Ovviamente non c'è nulla di sbagliato nel voler migliorare. Dio ci ha creato per crescere e per progredire. Ma ricordate che le nostre debolezze possono aiutarci a essere umili e avvolgerci a Cristo, che farà in modo che le cose deboli divengano forti. Satana, invece, utilizza le nostre debolezze per scoraggiarci persino dal provare. Nella vita ho imparato che non abbiamo bisogno di essere più in qualcosa per iniziare a diventare la persona che Dio vuole che diventiamo. Dio vi accetterà per come siete, in questo preciso istante, e inizierà a lavorare con voi. Quello di cui avete bisogno è un cuore ben disposto, è un desiderio di credere, è la fiducia nel Signore. Gideone si considerava un povero contadino, il più piccolo della casa di suo padre, ma Dio lo vedeva come un possente uomo di valore. Quando Samuele scelse Saul come re, Saul cercò di dissuaderlo. Saul proveniva da una delle tribù più piccole del casato di Israele. Come poteva diventare re? Dio invece lo considerava un giovine e bello. Perfino il grande profeta Mosè a un certo punto si sentì così sopraffatto e scoraggiato che desiderò rinunciare e morire. Dio, tuttavia, non abbandonò Mosè. Miei cari fratelli e sorelle, se vediamo noi stessi soltanto attraverso i nostri occhi terreni, potremmo non percepirci all'altezza. Il nostro Padre Celeste, però, ci vede come siamo veramente e come possiamo diventare. Ci vede come Suoi figli e come Sue figlie, esseri di luce eterna, con un potenziale perpetuo e un destino divino. Il sacrificio del Salvatore ha aperto la porta alla salvezza affinché tutti ritornino a Dio. La Sua grazia basta a tutti gli uomini che si umiliano dinanzi a Dio. La Sua grazia è il potere capacitante che permette di accedere ai regni di salvezza di Dio. Mediante la Sua grazia risorgeremo e saremo salvati in un regno di gloria. Persino il minore del regno di gloria, il regno celeste, sorpassa ogni comprensione. Persone innumerevoli erediteranno questa salvezza. La grazia del Salvatore, però, può fare molto di più per noi. Come membri della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, aspiriamo a qualcosa di incredibilmente più grande. È l'esaltazione nel regno celeste. È la vita eterna alla presenza del nostro Padre nel cielo. È il più grande dono di Dio nel regno celeste. Riceviamo la Sua pienezza e la Sua gloria. In vero, allora tutto quello che il Padre ha ci sarà dato. L'esaltazione è il nostro obiettivo. Diventare discepoli è il nostro viaggio. Esercitando un po' di fede e iniziando il vostro cammino come seguaci pacifici del nostro Signore Gesù Cristo, il Signore, il vostro cuore muterà. Tutto il vostro essere sarà colmato di luce. Dio vi aiuterà a diventare qualcosa di più grande di quanto avreste mai ritenuto possibile e scoprirete che il Vangelo di Gesù Cristo sta funzionando davvero nella vostra vita. Funziona. Fratelli e sorelle, cari amici, prego che incentreremo la nostra attenzione sulla semplicità rispetto a Cristo e che permetteremo alla Sua grazia di elevarci e sostenerci durante il nostro viaggio, partendo da dove siamo, ora, fino ad adempiere il nostro destino divino alla presenza del Padre. Mentre lo faremo, qualcuno ci chiederà: com'è essere un membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni? E noi potremmo rispondere fieri, in tutta umiltà e con grande gioia: è meraviglioso. Grazie per averlo chiesto. Vuoi saperne di più? Queste sono la mia speranza, la mia preghiera, la mia testimonianza e la mia benedizione nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Alla conferenza generale dello scorso ottobre ho invitato gli ascoltatori a seguire il consiglio di Brigham Young di restare sulla vecchia nave Sion, che è la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, e di tenersi stretti con entrambe le mani. Da allora sono stato lieto di sapere che alcuni dei miei familiari e altri stavano ascoltando e mi hanno chiesto a che cosa possiamo aggrapparci nella vecchia nave. Ho rammentato loro quello che disse il presidente Young: siamo sulla vecchia nave Sion, Dio è al timone e vi rimarrà. Egli comanda, guida e dirige. Se le persone avranno fiducia incondizionata nel loro Dio, senza dimenticare mai né le loro alleanze né Lui, Egli ci porterà in salvo. Ovviamente, il nostro Padre Celeste e il Signore Gesù Cristo hanno equipaggiato la vecchia nave Sion con verità eterne, chiare e semplici, che ci aiuteranno a mantenere la rotta nelle acque agitate della vita terrena. Eccone alcune. La Chiesa di Gesù Cristo è sempre stata guidata da profeti e apostoli viventi. sebbene mortali e soggetti alle imperfezioni umane. I servitori del Signore sono ispirati ad aiutarci a evitare gli ostacoli che minacciano spiritualmente la nostra vita e ad aiutarci a superare indenni la mortalità per giungere alla nostra suprema destinazione celeste finale. Nei miei quasi 40 anni di stretta collaborazione sono stato personalmente testimone sia di quieta ispirazione che di profonda rivelazione che hanno spinto all'azione i profeti e gli apostoli, le altre autorità generali e i dirigenti delle organizzazioni ausiliarie. Nonostante non siano perfetti né infallibili, questi bravi uomini e donne si sono dedicati completamente a far avanzare l'opera del Signore secondo le sue indicazioni. Un fatto è certo: il Signore dirige la sua Chiesa mediante profeti e apostoli viventi. Questo è il modo in cui Egli ha sempre svolto la sua opera. Infatti, il Salvatore insegnò: in verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me. Non possiamo separare Cristo dai suoi servitori. Senza i suoi primi apostoli, non avremmo un resoconto diretto di molti dei suoi insegnamenti, del suo ministero, della sua sofferenza nel giardino di Getsemani e della sua morte sulla croce. Senza le loro dichiarazioni, non avremmo una testimonianza apostolica della tomba vuota e della risurrezione. Egli comandò a quei primi apostoli: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Questo mandato è stato rinnovato ai nostri giorni, quando il Signore chiamò Joseph Smith a restaurare la Chiesa, con apostoli ordinati per dichiarare il suo Vangelo un'ultima volta prima che egli torni di nuovo. È sempre stato arduo per il mondo accettare profeti e apostoli viventi, ma è essenziale farlo per poter comprendere pienamente l'espiazione e gli insegnamenti di Gesù Cristo e per ricevere la pienezza delle benedizioni del sacerdozio che seguono coloro che egli ha chiamato. Troppe persone pensano che i dirigenti e i membri della Chiesa debbano essere perfetti o quasi. Dimenticano che la grazia del Signore è sufficiente per compiere la sua opera mediante persone mortali. I nostri dirigenti hanno le migliori intenzioni, ma a volte commettiamo errori. Questo fatto non è esclusivo dei nostri rapporti all'interno della Chiesa, in quanto la stessa cosa avviene nei nostri rapporti con amici, vicini e colleghi, e tra coniugi e familiari. Cercare la debolezza umana negli altri è piuttosto facile. Tuttavia, commettiamo un grosso sbaglio quando notiamo soltanto la natura umana gli uni degli altri, e poi trascuriamo di vedere la mano di Dio che opera tramite coloro che Egli ha chiamato. Concentrarsi su come il Signore ispira i Suoi dirigenti scelti e su come Egli spinge i santi a compiere cose notevoli e straordinarie, a dispetto della loro natura umana, è un modo in cui possiamo tenerci stretti al Vangelo di Gesù Cristo e rimanere in tutta sicurezza a bordo della vecchia nave Sion. Una seconda verità è la dottrina del piano di salvezza. Tramite il profeta Joseph Smith, Dio ha dato alla Chiesa il Libro di Mormon, Dottrine e Alleanze e molti altri insegnamenti. Tra questi c'è la conoscenza del piano di salvezza, che è una mappa che indica da dove siamo venuti, il nostro scopo qui sulla Terra e dove andremo quando morremo. Questo piano ci dà, inoltre, una prospettiva eterna unica del fatto che siamo figli di Spirito di Dio. Comprendendo chi è il nostro Padre Celeste e il nostro rapporto con Lui e con il Suo beneamato Figlio, Gesù Cristo, accetteremo i loro comandamenti e stringeremo con loro alleanze che ci ricondurranno alla loro presenza eterna. Ogni volta che tengo in braccio un neonato, mi ritrovo a domandarmi: chi sei, piccino? Che cosa diventerai tramite l'espiazione di Cristo? Ci poniamo domande che ci inducono a riflettere in modo simile quando una persona cara muore. Dove si trova? Che cosa sta vedendo e vivendo? La vita continua? Quale sarà la natura dei nostri più cari rapporti nel grande mondo degli spiriti dei morti? In quel mondo, la nostra famiglia ha due pronipoti, Sara ed Emily, e un nipote, Nathan. Alla morte di ciascuno di questi nipoti, noi, come famiglia, ci siamo tenuti stretti alle verità del Vangelo con entrambe le mani. Alle nostre domande è stato risposto con conforto e rassicurazione tramite l'espiazione del Salvatore. Benché i nostri nipoti ci manchino, sappiamo che vivono e sappiamo che li rivedremo. Siamo molto grati per questa comprensione spirituale nei momenti di burrasca personale e familiare. Un'altra verità fondamentale nella Chiesa è che il Padre Celeste creò Adamo ed Eva per uno scopo eccelso. Era loro compito, e di conseguenza compito della loro posterità, creare corpi mortali per i figli di spirito di Dio, di modo che potessero sperimentare la vita terrena. Per mezzo di questo processo, il Padre Celeste manda i suoi figli di spirito sulla terra affinché imparino e crescano grazie alle esperienze della vita terrena. Poiché ama i suoi figli, Dio manda messaggeri celesti e apostoli per insegnare loro il ruolo centrale di Gesù Cristo, quale nostro Salvatore. Nel corso dei secoli, i profeti hanno adempiuto il loro dovere, avvisando le persone dei pericoli in cui potevano incorrere. Gli apostoli del Signore hanno l'obbligo di vegliare, avvisare e prodigarsi per aiutare coloro che cercano risposte alle domande della vita. 20 anni fa, la prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli hanno emanato La Famiglia, un proclama al mondo. In questo documento ispirato abbiamo concluso con le seguenti parole. Noi avvertiamo le persone che violano le alleanze della castità, che maltrattano il coniuge o i figli, che mancano di assolvere i loro doveri familiari, che un giorno saranno chiamati a renderne conto dinanzi a Dio. Inoltre, ammoniamo che la disintegrazione della famiglia richiamerà sugli individui, sulle comunità e sulle nazioni le calamità predette dai profeti antichi e moderni. Quali apostoli, ribadiamo nuovamente questo solenne avvertimento oggi. Vi prego, ricordate che i comandamenti e le alleanze sono verità e dottrine inestimabili che si trovano nella vecchia nave Sion, al timone della quale c'è Dio. Un'altra importante dottrina a cui dovremmo aggrapparci è l'osservanza del giorno del Signore. Ciò ci aiuta a rimanere immacolati dal mondo, ci offre riposo fisico e dà a ognuno di noi il ristoro spirituale che scaturisce dall'adorare il Padre e il Figlio ogni domenica. Quando proviamo delizia nel giorno del Signore, è un segno del nostro amore per loro. Nel nostro impegno di rendere il giorno del Signore una delizia, abbiamo chiesto ai dirigenti locali e ai membri della Chiesa di ricordare che la riunione sacramentale è del Signore e che dovrebbe concentrarsi profondamente sui Suoi insegnamenti. La celebrazione dell'ordinanza del sacramento è il momento in cui rinnoviamo le nostre alleanze, riconfermiamo il nostro amore per il Salvatore e ricordiamo il suo sacrificio e la sua espiazione. Questo stesso spirito di adorazione dovrebbe permeare le nostre riunioni mensili di digiuno e testimonianza. In questa riunione sacramentale i membri possono esprimere brevemente gratitudine, amore e apprezzamento per il Padre Celeste, per Gesù Cristo e per il Vangelo restaurato, e rendere testimonianza personale di queste cose. La riunione di digiuno e testimonianza è un momento in cui condividere brevi pensieri edificanti e rendere solenne testimonianza. Non è il momento per fare un discorso. I bambini piccoli dovrebbero esercitarsi a condividere la propria testimonianza in primaria e con i loro genitori durante le serate familiari, fino a che non comprendono l'importante significato di una testimonianza. La recente enfasi posta sul rendere il giorno del Signore una delizia è un risultato diretto dell'ispirazione proveniente dal Signore mediante i dirigenti della Chiesa. I membri del Consiglio di Rione devono aiutare il Vescovato diverse settimane in anticipo, discutendo della musica e degli argomenti proposti per ciascuna riunione sacramentale. Tutti noi siamo benedetti quando il giorno del Signore è pieno di amore per Lui, a casa e in chiesa. Quando sono istruiti nelle vie del Signore, i nostri figli imparano a sentire e a seguire lo Spirito. Tutti noi desidereremo andare in chiesa ogni domenica per prendere il sacramento, quando loro sentiranno lo Spirito del Signore. Tutte le persone, giovani e vecchie, che stanno portando pesanti fardelli, sentiranno l'innalzamento spirituale e il conforto che derivano da un giorno del Signore dedicato a una contemplazione devota del nostro Padre Celeste e del Signore Gesù Cristo. Fortunatamente, Cristo è sempre vicino e in attesa, disposto ad aiutarci quando preghiamo per aiuto e vogliamo pentirci e venire a Lui. Ora, meditando solo queste poche verità che si trovano nella vecchia nave Sion, restiamo a bordo e ricordiamo che, per definizione, una nave è un veicolo e lo scopo di un veicolo è portarci a destinazione. La destinazione della nostra nave sono le piene benedizioni del Vangelo, il regno dei cieli, la gloria celeste e la presenza di Dio. Il piano di Dio è stabilito. Al timone c'è Lui e la sua grande e potente nave procede verso la salvezza e l'esaltazione. Ricordate che non possiamo arrivarci gettandoci dalla nave e cercando di nuotare da soli. L'esaltazione è la meta di questo viaggio terreno e nessuno ci arriva senza i mezzi del Vangelo di Gesù Cristo, la sua espiazione, le ordinanze e le dottrine e i principi guida che si trovano nella Chiesa. È nella Chiesa che apprendiamo le opere di Dio e accettiamo la grazia del Signore Gesù Cristo che ci salva. È nella Chiesa che prendiamo gli impegni e stringiamo le alleanze pertinenti alle famiglie eterne che diventano il nostro passaporto per l'esaltazione. È la Chiesa che è alimentata dal sacerdozio per spingerci sulle acque della mortalità. Mi auguro che siamo grati della nostra bellissima vecchia nave Sion, perché senza di essa andremo alla deriva, soli e impotenti, trascinati via, senza timone o remi, in balia delle forti correnti del vento e delle onde dell'avversario. Tenetevi stretti, fratelli e sorelle, e continuate a navigare all'interno di questa gloriosa nave, la Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, e raggiungeremo la nostra destinazione eterna. Questa è la mia testimonianza e la mia preghiera per tutti noi, nel nome di Colui che è al comando della vecchia nave Sion, sì, il nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Amen.
Il mondo in cui viviamo esercita pressione sulle brave persone per indurle ad abbassare o ad abbandonare le loro norme per vivere una vita retta. Tuttavia, nonostante le tentazioni di ogni giorno, possiamo trovare vera gioia vivendo una vita incentrata su Cristo. Incentrare la nostra vita su Gesù Cristo e sul suo Vangelo porterà stabilità e felicità, come nei seguenti esempi. All'anziano Taichi Oba de 70, che vive in un piccolo villaggio di montagna in Giappone, fu chiesto di insegnare una classe a una conferenza dei giovani. Come tema della conferenza fu scelto «State in luoghi santi». L'anziano Oba decise di usare la sua professione come strumento didattico. Il suo lavoro consiste nel realizzare ceramiche. L'anziano Oba racconta che la sua classe di giovani tornò in vita per l'entusiasmo quando tutti videro che era in grado di modellare un pezzo di creta in modo da ottenerne piatti, scodelle e tazze. Dopo la dimostrazione, chiese alla classe se qualcuno volesse provare. Tutti alzarono la mano. L'anziano Oba fece venire avanti diversi giovani e, dopo averlo osservato, tutti pensavano che sarebbe stato piuttosto semplice. Tuttavia, nessuno riuscì a realizzare nemmeno una semplice scodella. Dicevano: «Non ci riesco. Perché è così difficile? È troppo difficile». Commenti che venivano fatti mentre la creta schizzava qua e là per la stanza. L'anziano Oba chiese ai giovani perché stessero trovando tante difficoltà nel creare dei manufatti. Risposero: «Non ho nessuna esperienza, non sono mai stato addestrato, oppure non ho talento». Ciò che dicevano era vero. Tuttavia, la causa più importante del loro fallimento era che la creta non era centrata sulla ruota. I giovani pensavano di aver posizionato la creta al centro, ma dalla prospettiva di un esperto non era esattamente al centro. Poi disse loro: «Proviamoci ancora una volta». Questa volta l'anziano Oba posizionò la creta esattamente al centro della ruota. E poi iniziò a farla ruotare, facendo un buco al centro della creta. I giovani provarono di nuovo. Questa volta iniziarono a battere le mani mentre commentavano: «Non sta tremando, posso farcela o ce l'ho fatta». Le forme non erano perfette, ma il risultato fu completamente diverso dal primo tentativo. Il motivo del loro successo fu la creta perfettamente centrata sulla ruota. Il mondo in cui viviamo è simile alla ruota del vasaio, e la velocità di quella ruota sta aumentando. Come la creta sulla ruota del vasaio, anche noi dobbiamo essere centrati. Gesù Cristo e il suo Vangelo devono essere il centro della nostra vita. Vivere una vita incentrata su Cristo significa conoscere meglio Gesù Cristo e il suo Vangelo, poi seguire il suo esempio e osservare i suoi comandamenti. Il profeta Isaia dichiarò: «Non di meno, o Eterno, tu sei nostro Padre. Noi siamo l'argilla, tu colui che ci formi, e noi siamo tutti l'opera delle tue mani». Se la nostra vita è incentrata su Cristo, Egli può modellarci con successo per farci diventare ciò che dobbiamo essere per tornare alla Sua presenza e alla presenza del Padre Celeste nel Regno Celeste. La gioia che proveremo in questa vita sarà proporzionale a quanto la nostra vita è incentrata sugli insegnamenti, sull'esempio e sul sacrificio espiatorio di Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, sono nato in una famiglia che è nella Chiesa da molte generazioni, per cui le benedizioni e la gioia che derivano dall'avere il Vangelo come base della cultura familiare si sono intessute nella nostra vita quotidiana. Soltanto durante la mia missione a tempo pieno da giovane realizzai l'effetto positivo che la pienezza del Vangelo di Gesù Cristo ha su coloro che non avevano mai sperimentato le benedizioni nella propria vita. Un versetto in Matteo riflette il processo a cui vanno incontro le persone che si convertono al Vangelo di Gesù Cristo. Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per l'allegrezza che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Un esempio dal Libro di Mormon illustra ciò che un convertito era disposto a pagare per ricevere la gioia associata al trovare il tesoro di cui Gesù parla nella parabola del tesoro nascosto nel campo. Ricorderete che nel Libro di Alma, capitolo 20, Ammon e Lamoni stavano viaggiando verso la città di Midoni per trovare Aronne, fratello di Ammon, e farlo uscire di prigione. Durante il viaggio incontrarono il padre di Lamoni, che era il re Lamanita su tutto il paese. Il re era molto arrabbiato per il fatto che suo figlio stesse viaggiando con Ammon, un missionario nefita. Riteneva che suo figlio avrebbe dovuto partecipare a una grande festa che aveva preparato per i suoi figli e per il suo popolo. Il re era così arrabbiato che comandò a suo figlio Lamoni di uccidere Ammon. Quando Lamoni si rifiutò, il re sfoderò la sua spada per uccidere suo figlio per disobbedienza. Ma Ammon intervenne per salvare la vita di Lamoni. Alla fine riuscì a sovrastare il re e avrebbe potuto ucciderlo. Questo è ciò che disse il re ad Ammon, trovandosi fra la vita e la morte. Se mi risparmierai, ti accorderò qualsiasi cosa chiederai, finanche la metà del regno. Quindi il re era disposto a pagare il prezzo di metà del suo regno per aver salva la vita. Il re deve essersi meravigliato quando Ammon chiese solo che suo fratello Aronne e i suoi amici venissero liberati di prigione e che Lamoni potesse conservare il suo regno. Più tardi, grazie a questo incontro, il fratello di Ammon, Aronne, fu liberato dalla prigione. Dopo essere stato liberato, fu ispirato ad andare nel paese governato dal re della Manite. Aronne fu presentato al re ed ebbe il privilegio di insegnargli i principi del Vangelo di Gesù Cristo, incluso il grande piano di redenzione. Gli insegnamenti di Aronne ispirarono profondamente il re. La reazione del re agli insegnamenti di Aronne si trova nel versetto 15 del capitolo 22 di Alma. E avvenne che dopo che Aronne gli ebbe esposto tutte queste cose, il re disse: «Che dovrò fare per poter avere questa vita eterna di cui hai parlato? Sì, che dovrò fare per poter nascere da Dio, dopo aver sradicato questo spirito malvagio dal mio petto e ricevere il suo spirito, affinché io possa essere riempito di gioia, affinché io possa non essere rigettato all'ultimo giorno? Ecco, disse, io rinuncerò a tutto ciò che possiedo. Sì, abbandonerò il mio regno per poter ricevere questa grande gioia». Per quanto possa sembrare strano, in contrasto con rinunciare a metà del suo regno per salvare la propria vita, il re Lamanita adesso era disposto a rinunciare al suo intero regno per ricevere la gioia che viene dal comprendere, accettare e vivere il Vangelo di Gesù Cristo. Anche mia moglie Nancy è una convertita nella Chiesa. Nel corso degli anni mi ha raccontato molte volte della gioia che è entrata nella sua vita da quando ha trovato, ha accettato e messo in pratica il Vangelo di Gesù Cristo. Ciò che segue sono alcune riflessioni della sorella Mains sulla sua esperienza. Da giovane, poco più che ventenne, mi sono trovata in un momento della vita in cui sapevo che dovevo cambiare qualcosa per poter essere una persona più felice. Mi sentivo come se la mia vita non avesse uno scopo o una direzione precisi, e non sapevo dove andare per trovarli. Avevo sempre creduto nell'esistenza del Padre Celeste e occasionalmente nella mia vita avevo fatto delle preghiere e sentito che Lui mi ascoltava. All'inizio della mia ricerca sono andata in diverse chiese, ma finivo sempre per provare gli stessi sentimenti e lo stesso scoraggiamento. Mi sento molto benedetta perché alla fine la mia preghiera per ricevere direzione e scopo nella vita ha avuto risposta e la pienezza del Vangelo è entrata nella mia vita. Per la prima volta sentivo di avere uno scopo e il piano di felicità ha portato vera gioia nella mia vita. Un'altra esperienza del Libro di Mormon illustra chiaramente come il vivere una vita incentrata su Cristo può riempirci di grande felicità anche quando siamo circondati da grandi difficoltà. Dopo aver lasciato Gerusalemme nel 600 a.C., lei e la sua famiglia vagarono nel deserto per circa 8 anni. Fino a che arrivarono in una terra che chiamarono Abbondanza. Nefi descrive la loro vita di tribolazioni nel deserto in questo modo. Avevamo sofferto molte afflizioni e molte difficoltà, talmente tante che non possiamo scriverle tutte. Nefi venne incaricato dal Signore di costruire una nave per attraversare il mare e arrivare alla terra promessa. Dopo essere arrivati alla terra promessa, continuarono a sorgere grandi conflitti fra coloro che incentravano la loro vita su Cristo e i non credenti che seguivano l'esempio di Laman e Lemuele. Alla fine, il rischio di violenza fra i due gruppi si fece così grande che Nefi e coloro che seguivano gli insegnamenti del Signore si allontanarono e fuggirono nel deserto per trovare sicurezza. A questo punto, circa 30 anni dopo che lei e la sua famiglia erano partiti da Gerusalemme, Nefi fa una dichiarazione piuttosto inaspettata, specialmente dopo aver riportato le tante afflizioni che avevano attraversato per così a lungo. Queste sono le sue parole. E avvenne che vivevamo in maniera felice. Nonostante le loro difficoltà, erano in grado di vivere in maniera felice perché erano incentrati su Cristo e sul suo Vangelo. Fratelli e sorelle, come la creta sulla ruota del vasaio, così pure la nostra vita deve essere incentrata scrupolosamente su Cristo se vogliamo trovare vera gioia e pace in questa vita. L'esempio da Re Lamanita, quello di mia moglie Nancy e quello del popolo Nefita sostengono tutti la veridicità di questo principio. Vi porto la mia testimonianza oggi che anche noi possiamo trovare quella pace, quella felicità e quella gioia vera se scegliamo di incentrare la nostra vita su Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
On a signal from the conductor,
a un cenno del direttore, la congregazione si alzerà e si unirà al coro nel canto di Ti siamo grati, o Signor, per il profeta. Dopo il canto, ascolteremo la sorella Neil Marriott, seconda consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne. Sarà seguita dagli anziani Larry Lawrence e Francisco Vignas, dei 70. Dopodiché, il coro canterà Precious Savior, Dear Redeemer.
This is the 100...
Questa è la 185esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Durante la conferenza generale di aprile, l'anziano Dallin H. Oaks ha parlato della necessità di cambiare la nostra vita. Ritengo che un cambiamento personale cominci da un mutamento di cuore, indipendentemente dall'esperienza che abbiamo vissuto o dal luogo in cui siamo nati. Io vengo dal profondo sud degli Stati Uniti e da giovane ho imparato dalle parole dei vecchi inni protestanti come il cuore di un vero discepolo, un cuore che ha vissuto un mutamento. Esaminiamo questa strofa che amo molto. Sia fatta la tua volontà, o Signore, sia fatta la tua volontà. Io sono l'argilla, tu chi la forma mi dà. Plasmami e fai di me come più ti piace. Mentre io, arrendevole, aspetto in pace. Come possiamo noi, persone moderne, indaffarate e competitive, diventare calme e arrendevoli? Come possiamo rendere le vie del Signore le nostre vie? Credo che si inizi imparando da Lui e pregando per poter comprendere. Mentre la nostra fiducia in Lui cresce, noi apriamo i nostri cuori, cerchiamo di fare la Sua volontà e aspettiamo le risposte che ci aiuteranno a comprendere. Il mio cambiamento di cuore è iniziato quando, a 12 anni, ho cominciato a cercare Dio. Oltre a dire il Padre Nostro, non sapevo davvero pregare. Ricordo che mi inginocchiavo sperando di poter sentire il Suo amore e chiedevo: Padre Celeste, dove sei? So che sei là fuori da qualche parte, ma dove? Mi sono fatta queste domande per tutta l'adolescenza, vedevo degli indizi della realtà di Gesù Cristo, ma il Padre Celeste lasciò che continuassi a cercare e aspettare per altri 10 anni. La mia attesa finì nel 1970, quando i missionari mi insegnarono il piano di salvezza del Padre e l'espiazione del Salvatore. Abbracciai queste verità e venni battezzata. In base a questa conoscenza della misericordia e del potere del Signore, mio marito, i miei figli e io abbiamo scelto questo motto di famiglia: andrà tutto bene. Eppure, come possiamo dirci queste parole l'un l'altro quando affrontiamo gravi problemi e le risposte non sono immediatamente a portata di mano? Quando Georgia, la nostra incantevole e fedele figlia 21enne, fu ricoverata in condizioni critiche a seguito di un incidente in bicicletta, la nostra famiglia disse: andrà tutto bene. Per starle vicino, presi subito l'aereo per tornare dal Brasile, dove stavamo svolgendo una missione, a Indianapolis, in Indiana, e mi aggrappai al nostro motto di famiglia. Tuttavia, solo dopo poche ore l'atterraggio dall'aereo, la nostra adorata figlia passò nel mondo degli spiriti. Con il dolore e lo shock che imperversavano nella nostra famiglia, come potevamo guardarci l'un l'altro e dire ancora: andrà tutto bene? A seguito della morte fisica di Georgia eravamo vulnerabili, abbiamo sofferto e ancora oggi viviamo momenti di grande sofferenza, ma ci teniamo stretti alla comprensione che nessuno muore davvero. Nonostante la nostra pena, quando il corpo fisico di Georgia cessò di funzionare, noi avevamo fede che era passata a vivere sotto forma di spirito. E crediamo che se rispetteremo le alleanze del Tempio, vivremo con lei per l'eternità. La fede nel nostro Redentore, nella sua resurrezione, la fede nel potere del sacerdozio e la fede nei suggellamenti eterni ci permettono di pronunciare il nostro motto con convinzione. Il presidente Gordon B. Hinckley disse: se fate del vostro meglio, andrà tutto bene. Riponete la vostra fiducia in Dio, il Signore non ci abbandonerà. Il nostro motto di famiglia non dice andrà tutto bene ora, parla della nostra speranza nei frutti eterni, non necessariamente di risultati immediati. Le scritture dicono: cercate diligentemente, pregate sempre e siate credenti, e tutte le cose compereranno per il vostro bene. Non significa che tutte le cose vanno bene, ma che per coloro che sono miti e fedeli, le cose, sia quelle positive che quelle negative, coopereranno per il bene, che è il Signore a stabilire i tempi. Noi dobbiamo sperare in Lui, a volte come Giobbe nelle sofferenze, sapendo che Dio fa la piaga, poi la fascia. Egli ferisce, ma le sue mani guariscono. Un cuore mite accetta le prove e attende il momento in cui arriveranno la guarigione e il risanamento. Quando ci consegniamo allo Spirito, impariamo quali sono le vie di Dio e sentiamo il Suo volere. Ho imparato che durante il sacramento, che io chiamo il cuore del giorno del Signore, dopo aver pregato per il perdono dei peccati, è istruttivo chiedere al Padre Celeste: c'è dell'altro? Quando siamo miti e calmi, le nostre menti possono essere indirizzate verso qualcosa di più che dobbiamo cambiare, qualcosa che limita la nostra capacità di ricevere guida spirituale o perfino guarigione e aiuto. Per esempio, se nutro del risentimento ben celato nei confronti di qualcuno, quando chiedo se c'è dell'altro da confessare, quel segreto mi giunge alla memoria con chiarezza. In sostanza, lo Spirito Santo sta sussurrando: hai chiesto sinceramente se c'è dell'altro, ed eccolo. Questo risentimento rallenta il tuo progresso e danneggia la tua capacità di avere dei rapporti sani. Puoi liberartene. Oh, è un lavoro duro. Potremmo sentire di essere giustificati nella nostra animosità, ma consegnarci alla volontà del Signore è l'unico modo per provare felicità duratura. Poco alla volta, con il tempo, riceveremo la sua forza e la sua guida misericordiose, che forse ci indicheranno di andare al Tempio, o di studiare con più attenzione l'espiazione del Salvatore, oppure di parlare con un amico, o con il Vescovo, o con un professionista, o perfino con un medico. La guarigione del nostro cuore comincia quando ci sottomettiamo a Dio e lo adoriamo. La vera adorazione comincia quando il nostro cuore è retto dinanzi al Padre e al Figlio. Qual è la condizione del nostro cuore oggi? Paradossalmente, per avere un cuore risanato e fedele, dobbiamo lasciare che si spezzi davanti al Signore. Mi offrirete in sacrificio un cuore spezzato e uno spirito contrito, dichiara il Signore, come risultato per aver sacrificato il nostro cuore o la nostra volontà al Signore, riceviamo la guida spirituale di cui abbiamo bisogno. Con una comprensione crescente della grazia e della misericordia del Signore, scopriamo che il nostro cuore ostinato comincia ad aprirsi e a traboccare di gratitudine. Poi ci rivolgiamo a Lui, desiderando sottometterci al Figliolo unigenito di Dio. Nel nostro volgerci e assoggettarci a Lui con il cuore spezzato, riceviamo nuova speranza e guida tramite lo Spirito Santo. Ho lottato per eliminare il desiderio terreno di ottenere le cose a modo mio, e alla fine ho capito che il mio modo è molto carente, limitato e inferiore rispetto a quello di Gesù Cristo. La sua via è la strada che conduce alla felicità in questa vita e alla vita eterna nel mondo a venire. Possiamo amare Gesù Cristo e la sua via più di quanto amiamo noi stessi e i nostri programmi? Alcune persone potrebbero pensare di aver fallito troppe volte e potrebbero sentirsi troppo deboli per cambiare gli atti peccaminosi e i desideri terreni del proprio cuore. Tuttavia, essendo noi parte del popolo dell'Alleanza, non dobbiamo semplicemente continuare da soli a tentare di cambiare. Se ci appelliamo a Dio con fervore, Egli ci prende così come siamo e ci rende più di quanto avremmo mai immaginato. Il famoso teologo Robert L. Millet parla di un sano desiderio di migliorare, equilibrato dalla rassicurazione spirituale che in Gesù Cristo e tramite Lui noi ce la faremo. Con una tale comprensione possiamo sinceramente dire al Padre Celeste: me stesso offrirò al suo voler. Io so che Egli mi condurrà e lo servirò con amore sincero. Sarò quel che vuol di me far. Quando gli offriamo il nostro cuore spezzato, Gesù Cristo accetta la nostra offerta. Egli ci riporta a casa. A prescindere da quali perdite, da quali ferite, da quali rifiuti abbiamo subito, la sua grazia e la sua guarigione sono più potenti di tutto. Quando siamo sinceramente sottomessi al Salvatore, possiamo dire con sicurezza: andrà tutto bene. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
When I was a young adult, I began investigating the church.
Quando ero un giovane adulto, iniziai a interessarmi alla Chiesa. All'inizio fu l'esempio dei miei amici appartenenti alla Chiesa ad avvicinarmi al Vangelo, ma poi fu la sua peculiare dottrina ad attrarmi. quando appresi che gli uomini e le donne fedeli potevano continuare a progredire fino a diventare come loro genitori celesti, rimasi sinceramente stupefatto. Questo concetto mi piaceva, aveva senso. Poco dopo il mio battesimo, studiando il Sermone sul Monte, mi resi conto che questa stessa verità del progresso eterno era stata insegnata da Gesù nella Bibbia. Egli disse: «Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». Sono membro della Chiesa da 40 anni e ogni volta che lo leggo questo versetto mi ricorda il nostro scopo qui sulla terra. Siamo venuti per imparare, per migliorare, fino a che gradualmente diventeremo santificati, ossia perfetti in Cristo. Quello del discepolato non è un viaggio facile. È stato definito il corso di un miglioramento costante. Durante il nostro cammino lungo il sentiero stretto e angusto, lo Spirito ci spinge continuamente ad essere migliori e ad andare avanti. Lo Spirito Santo è un compagno di viaggio ideale. Se siamo umili e istruibili, Egli ci prenderà per mano e ci condurrà a casa. Non di meno, lungo la via dobbiamo chiedere indicazioni al Signore. Dobbiamo porgli alcune domande difficili come: che cosa devo cambiare? Come posso migliorare? Quali punti deboli devo rafforzare? Esaminiamo il racconto relativo al ricco giovane notabile nel Nuovo Testamento. Questi era un giovane uomo retto che osservava già i 10 comandamenti, ma voleva diventare migliore. Il suo obiettivo era la vita eterna. Quando incontrò il Salvatore gli domandò: «Che mi manca ancora?» Gesù rispose prontamente con un consiglio rivolto specificamente al giovane ricco. Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dalla ai poveri, poi vieni e seguitami». Il giovane rimase sorpreso, non aveva mai preso in considerazione quel sacrificio. Aveva avuto abbastanza umiltà da chiedere al Signore, ma non abbastanza fede per seguire il suo consiglio divino. Dobbiamo essere disposti ad agire quando riceviamo una risposta. Il presidente Harold B. Lee insegnò: ognuno di noi, per raggiungere la perfezione, deve chiedersi: che cosa mi manca ancora? Conosco una giovane madre fedele che ha chiesto con umiltà: che cosa mi impedisce di progredire? Nel suo caso, la risposta dello Spirito è giunta immediatamente: smetti di lamentarti. Questa risposta l'ha sorpresa, non si era mai vista come una che si lamenta. Il messaggio dello Spirito Santo però era molto chiaro. Nei giorni e nelle settimane seguenti ha preso consapevolezza della sua abitudine di lamentarsi. Grata per il suggerimento ricevuto, ha deciso di contare le benedizioni anziché i problemi. Dopo pochi giorni ha sentito la rassicurante approvazione dello Spirito. Un giovane che sembrava non riuscire a trovare la ragazza giusta ha chiesto umilmente aiuto al Signore dicendo: che cosa mi impedisce di essere l'uomo giusto? La risposta gli è giunta nella mente e nel cuore, così: pulisci il tuo linguaggio. In quel momento si è reso conto che alcune espressioni volgari erano divenute parte del suo vocabolario e ha deciso di cambiare. Una coraggiosa sorella non sposata ha posto questa domanda: in che cosa devo cambiare? E lo Spirito le ha sussurrato: non interrompere le persone mentre parlano. Lo Spirito Santo ci dà veramente consigli personalizzati. È un compagno assolutamente onesto, che ci dirà cose che nessun altro sa o ha il coraggio di dirci. Un missionario ritornato era stressato da una vita piena di impegni. Cercava di trovare il tempo per il lavoro, per gli studi, per la famiglia e per l'incarico in chiesa. Ha chiesto consiglio al Signore: come posso sentire la pace con tutto quello che devo fare? La risposta non è stata quella che si aspettava. Ha ricevuto l'impressione di dover osservare e santificare la domenica con maggiore devozione. Ha deciso di dedicare la domenica al servizio di Dio, di mettere da parte i suoi studi in quel giorno e studiare invece il Vangelo. Questo piccolo aggiustamento gli ha portato la pace e l'equilibrio che cercava. Anni fa, lessi in una rivista della Chiesa la storia di una ragazza che viveva lontana da casa e frequentava l'università. Era indietro con gli esami, la sua vita sociale non era quella che sperava e in generale non era felice. Finalmente un giorno si inginocchiò e supplicò: che cosa posso fare per migliorare la mia vita? Lo Spirito Santo le sussurrò: alzati e pulisci la tua stanza. Fu molto sorpresa di questo suggerimento, ma era proprio l'inizio di cui aveva bisogno. Dopo essersi dedicata a organizzare e a mettere in ordine le cose, sentì lo Spirito riempire la stanza e rincuorarla. Lo Spirito Santo non ci dice di migliorare tutto in una volta. Se lo facesse, ci scoraggeremmo e ci daremmo per vinti. Lo Spirito opera con noi alla nostra velocità, un passo alla volta, o come ha detto il Signore, linea su linea, precetto su precetto. E benedetti sono coloro che danno ascolto ai miei precetti, poiché a colui che riceve io darò ancora. Ad esempio, se lo Spirito Santo vi suggerisse di ringraziare più spesso e voi obbediste a questo invito, allora egli potrebbe ritenervi pronti per passare a qualcosa di più impegnativo, come imparare a dire scusa, è colpa mia. Un momento perfetto per chiederci che mi manca ancora è quando prendiamo il sacramento. L'Apostolo Paolo insegnò che quello è un momento per esaminare noi stessi. In tale atmosfera di riverenza, mentre i nostri pensieri si volgono al cielo, il Signore può dirci dolcemente su cosa dobbiamo lavorare ora. Come voi, negli anni ho ricevuto molti messaggi dallo Spirito che mi hanno mostrato come potevo migliorare. Permettetemi di farvi qualche esempio personale di messaggi che ho preso a cuore. Alcuni di questi sono stati: non alzare la voce, organizzati, crea un elenco giornaliero delle cose da fare, prenditi cura meglio del tuo corpo mangiando più frutta e verdura, vai al tempio più spesso, prenditi il tempo di riflettere prima di pregare, chiedi consiglio a tua moglie e sii paziente quando guidi, non superare i limiti di velocità. Su quest'ultimo ci sto ancora lavorando. L'espiazione è ciò che rende possibile la perfezione o santificazione. Da soli non potremmo mai farcela, ma la grazia di Dio basta ad aiutarci. Come ha osservato una volta l'anziano David E. Bednar, la maggior parte di noi comprende in modo chiaro che l'espiazione è per i peccatori. Non sono sicuro, tuttavia, che sappiamo e comprendiamo che l'espiazione è anche per i santi, per le donne e gli uomini buoni, che sono obbedienti, degni e coscienziosi, e che si sforzano di migliorare. Vorrei suggerire a ognuno di voi di eseguire quanto prima un esercizio spirituale, magari stasera stessa, quando pregherete. Fate umilmente al Signore questa domanda: che cosa mi impedisce di progredire? In altre parole, che mi manca ancora? Poi attendete quietamente la risposta. Se siete sinceri, la risposta presto vi sarà chiara. Sarà una rivelazione rivolta espressamente a voi. Forse lo Spirito vi dirà che dovete perdonare qualcuno. Oppure il messaggio potrebbe essere di scegliere con più attenzione i film che guardate o la musica che ascoltate. Potreste sentire l'impressione di dover essere più onesti negli affari o più generosi con le offerte di digiuno. Le possibilità sono infinite. Lo Spirito ci può mostrare le nostre debolezze, ma ci può anche mostrare i nostri punti di forza. A volte dobbiamo chiedere che cosa stiamo facendo bene, in modo che il Signore ci possa confortare e incoraggiare. Quando leggiamo la nostra benedizione patriarcale, ci ricordiamo che il nostro Padre Celeste conosce il nostro potenziale divino. Egli gioisce ogni volta che facciamo un passo avanti. Per lui la direzione che seguiamo è assai più importante della velocità a cui andiamo. Fratelli e sorelle, persistete, ma non scoraggiatevi mai. Dovremo andare oltre la tomba prima di poter effettivamente raggiungere la perfezione, ma qui, nella mortalità, possiamo gettare le fondamenta. È quindi nostro dovere essere oggi migliori di ieri e domani migliori di oggi. Se la crescita spirituale non è una priorità nella nostra vita, se non stiamo seguendo il corso di un miglioramento costante, ci perderemo le importanti esperienze che Dio vuole farci avere. Anni fa, lessi queste parole del presidente Spencer W. Kimball, che hanno avuto su di me un'influenza duratura. Egli disse: «Ho imparato che dove vi è un cuore devoto, dove vi è sete di rettitudine, dove vi è odio per il peccato e obbedienza ai comandamenti di Dio, il Signore riversa sempre più luce sino a quando alla fine dà il potere di attraversare il velo celeste. Una persona di una simile rettitudine ha la promessa inestimabile che un giorno vedrà il volto del Signore e saprà che Egli è. Prego che un giorno questa sarà la nostra esperienza suprema, perché avremo permesso allo Spirito Santo di ricondurci a casa. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Many of us who are meeting to participate in this conference have come to hear the pleasing word of God. Yea, the word.
Molti di noi che sono riuniti per questa conferenza sono stati qui per udire la piacevole parola di Dio. Sì, la parola che guarisce l'anima ferita, questa parola che ci porta speranza e conforto nell'oscurità dell'afflizione. Può essere trovata nelle scritture e nei messaggi dei nostri dirigenti. Grazie alle esperienze della vita, impariamo che la nostra gioia in questo mondo non è completa, ma lo è in Gesù Cristo. Egli ci darà la forza, in modo che non dovremo soffrire alcuna sorta di afflizioni, salvo quelle che saranno sopraffatte dalla gioia di Cristo. Il nostro cuore può essere angosciato quando vediamo una persona cara soffrire a causa di una terribile malattia. La morte di qualcuno che amiamo può lasciare un vuoto nella nostra anima. Se qualcuno dei nostri figli si allontana dal sentiero del Vangelo, possiamo sentirci in colpa e insicuri riguardo al loro destino eterno. Col passare del tempo, la speranza di avere un matrimonio celeste e di crearsi una famiglia in questa vita può iniziare a svanire. I maltrattamenti da parte di coloro che dovrebbero amarci possono lasciare delle ferite profonde e dolorose nella nostra anima. L'infedeltà di un coniuge può distruggere una relazione che speravamo fosse eterna. Queste e molte altre afflizioni inerenti a questo stato probatorio a volte ci spingono a porci la stessa domanda posta dal profeta Joseph Smith. Oh Dio, dove sei? In questi difficili momenti della nostra vita, la piacevole parola di Dio che guarisce l'anima ferita porta il seguente messaggio di conforto al nostro cuore e alla nostra mente. Pace alla tua anima. Le tue avversità e le tue afflizioni non saranno che un breve momento. E allora, se le sopporterai bene, Dio ti esalterà in eccelso. La piacevole parola di Dio ci riempie di speranza, sapendo che coloro che sono fedeli nella tribolazione riceveranno il premio maggiore nel regno dei cieli e che dopo molta tribolazione vengono le benedizioni. La piacevole parola di Dio, come detta dai profeti, ci offre la sicurezza che il nostro suggellamento eterno, sostenuto dalla nostra fedeltà alle promesse divine che ci sono state date, per il nostro servizio coraggioso nella causa della verità, porterà benedizioni a noi e alla nostra posterità. Tali cose ci offrono inoltre la certezza che dopo aver vissuto una vita fedele, non perderemo alcuna benedizione per non aver fatto alcune cose se non ci è mai stata data l'opportunità di farle. Se viviamo fedelmente fino al momento della nostra morte, riceveremo tutte le benedizioni, l'esaltazione e la gloria che avranno gli uomini e le donne che hanno avuto quella possibilità. Ora, è importante capire che qualche dolore e afflizioni possono anche giungere nella nostra vita se non ci pentiamo realmente dei nostri peccati. Il presidente Marion G. Romney insegnò: le sofferenze e alcuni dei dolori che affliggono le persone di questa terra sono il risultato dei peccati di cui non ci si è pentiti e che non sono stati rimessi. Come la sofferenza e il dolore sono una conseguenza del peccato, così la felicità e la gioia sono una conseguenza del perdono dei peccati. Perché la mancanza di pentimento causa sofferenza e dolore? Una delle possibili risposte è che era stata fissata una punizione ed era stata data una legge giusta, il che produsse rimorso di coscienza. Il profeta Joseph Smith ha insegnato che saremo noi stessi ad autocondannarci e che il tormento della delusione nella nostra mente sarà intenso come un lago che brucia per il fuoco e lo zolfo. Se proviamo ad azzittire la nostra coscienza, cercando di giustificarci minimamente a causa dei nostri peccati, oppure cercando di nasconderli, riusciremo solo ad affliggere lo spirito e a ritardare il nostro pentimento. Questo tipo di sollievo, oltre ad essere solo momentaneo, alla fine ci porterà maggiori dolori e pene e diminuirà la possibilità di ricevere la remissione dei nostri peccati. Anche per questo tipo di sofferenza, la piacevole parola di Dio porta conforto e speranza. Ci dice che esiste un sollievo dalle pene causate dagli effetti del peccato. Questo sollievo giunge grazie al sacrificio espiatorio di Gesù Cristo e ha effetto se esercitiamo fede in Lui, ci pentiamo e siamo obbedienti ai Suoi comandamenti. È importante rendersi conto che proprio come la remissione dei peccati, anche il pentimento è un processo e non qualcosa che si realizza in un momento. Richiede coerenza in ognuno dei suoi passi. Per esempio, quando prendiamo il sacramento, mostriamo al Signore che ci ricorderemo sempre di Lui e obbediremo ai Suoi comandamenti. Questa è un'espressione del nostro intento sincero. Nel momento in cui iniziamo a ricordarci di Lui e a obbedire ai Suoi comandamenti ogni giorno, e non solo la domenica, allora la remissione dei nostri peccati inizia gradualmente ad avere effetto e la Sua promessa di avere con noi il Suo Spirito inizia ad adempiersi. Senza la corretta obbedienza che deve accompagnare il nostro intento, l'effetto della remissione può sparire velocemente e la compagnia dello Spirito inizia a ritirarsi. Correremo il rischio di onorarlo con le labbra mentre il nostro cuore è distolto lontano da Lui. Oltre a confortarci, la piacevole parola di Dio ci avverte che questo processo di ricevere la remissione dei nostri peccati può interrompersi quando ci lasciamo prendere dalle vanità del mondo e può essere ripreso grazie alla fede se ci pentiamo sinceramente e diventiamo umili. Quali potrebbero essere alcune di quelle vanità che possono interferire nel processo con cui riceviamo la remissione dei nostri peccati e che sono associate alla mancanza di rispetto del giorno del Signore? Alcuni esempi sono: arrivare in ritardo alla riunione sacramentale senza una ragione valida, arrivarci senza prima farsi un esame di coscienza e prendere il pane e l'acqua indegnamente, oppure arrivare senza prima aver confessato i nostri peccati e averne chiesto perdono a Dio. Altri esempi: essere irriverenti scambiandoci dei messaggi con i nostri dispositivi elettronici, lasciare la riunione dopo aver preso il sacramento e fare delle attività non appropriate per questo giorno sacro in casa. Quale potrebbe essere uno dei motivi per cui noi, sapendo tutte queste cose, spesso manchiamo di santificare il giorno del Signore? Nel libro di Isaia possiamo trovare una risposta che, sebbene si riferisca al giorno del Signore, si applica anche agli altri comandamenti che dobbiamo osservare. Se tu trattieni il piede per non violare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo giorno. Le parole chiave sono «non fare i tuoi affari» o, in altre parole, «fai la volontà di Dio». Spesso la nostra volontà, plasmata dai nostri desideri, appetiti e passioni di uomini naturali, è in conflitto con la volontà di Dio. Il profeta Brigham Young insegnò che quando la volontà, le passioni e i sentimenti di una persona sono totalmente sottomessi a Dio e ai Suoi dettami, questa persona viene santificata. La mia volontà deve essere sommersa dalla volontà di Dio, che mi porterà verso il bene e alla fine mi incoronerà di immortalità e di vita eterna. La piacevole parola di Dio ci invita a usare il potere dell'espiazione per applicarlo a noi e per riconciliarci con la Sua volontà, e non con la volontà del diavolo e della carne, in modo che, tramite la Sua grazia, possiamo essere salvati. La piacevole parola di Dio che condividiamo oggi ci mostra la necessità di un pentimento continuo durante la nostra vita per poter mantenere l'influenza dello Spirito Santo il più lungo possibile. Avere la compagnia dello Spirito fa di noi persone migliori, suggerisce pace e gioia alla nostra anima, allontana dal nostro cuore la cattiveria, l'odio, l'invidia, la discordia e qualsiasi male, e l'unico desiderio sarà di fare il bene, far avanzare la rettitudine e edificare il regno di Dio. Sotto l'influenza dello Spirito Santo non ci offenderemo, non offenderemo gli altri, saremo più felici e la nostra mente sarà più pura. Il nostro amore per gli altri crescerà, saremo più disposti a perdonare e a diffondere felicità a chi ci sta attorno. Saremo grati nel vedere il progresso fatto dagli altri e in essi cercheremo il bene. Prego che possiamo provare la gioia che deriva dal cercare di vivere rettamente e che possiamo continuare ad avere la compagnia dello Spirito Santo grazie al pentimento sincero e costante. Diventeremo persone migliori e le nostre famiglie saranno benedette. Di tali principi prendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Oh.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo Mormone per la splendida musica che ci ha offerto questa mattina. Il nostro ultimo oratore per questa sessione sarà l'anziano Quentin L. Cook, del Quorum dei Dodici Apostoli. Dopo il suo messaggio, il coro concluderà questa riunione cantando Santi venite. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Adriano Choa, dei 70.
The prophet Lehi declared,
il profeta Lehi dichiarò: se non ci fosse rettitudine, non ci sarebbe felicità. L'avversario sta convincendo con successo molte persone a credere in un grande mito. Lui e i suoi emissari sostengono che la nostra vera scelta sia tra la felicità e il piacere ora, in questa vita, e la felicità in una vita a venire, che l'avversario asserisce potrebbe non esistere. Questo mito è una falsa scelta, tuttavia è molto seducente. Lo scopo supremo del piano di felicità di Dio è che i discepoli retti e le famiglie dell'alleanza siano uniti nell'amore, nell'armonia e nella pace in questa vita e raggiungano la gloria celeste nelle eternità con Dio Padre, il nostro Creatore, e il suo beneamato figliuolo, Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Quale giovane missionario in forza alla missione di Bristol, la mia prima zona di lavoro si trovava in quello che all'epoca era il distretto di Bristol. Un dirigente locale della Chiesa fece notare che i missionari in servizio in quell'area dovevano essere a posto e pronti per Bristol. All'inizio non capivo che cosa intendesse dire, ma imparai presto l'origine e il significato dell'espressione marinaresca a posto e pronti per Bristol. Una volta Bristol era il secondo porto più trafficato del Regno Unito. L'escursione di marea era molto elevata, 13 metri, la seconda al mondo. Al sopraggiungere della bassa marea, quando le acque si ritiravano, le vecchie imbarcazioni toccavano il fondo e si rovesciavano di lato. E se non erano ben costruite, si danneggiavano. Inoltre, tutto ciò che non veniva stivato o legato con cura finiva per essere scagliato caoticamente qua e là, rovinandosi o rompendosi. Dopo che ebbi compreso il significato di quel modo di dire, mi fu chiaro che il dirigente ci stava dicendo che, come missionari, dovevamo essere retti, seguire le regole ed essere preparati per le situazioni difficili. Questa stessa sfida può applicarsi a ognuno di noi. Definirei l'essere a posto e pronti per Bristol come l'essere degni di entrare nel Tempio, nei momenti buoni come in quelli difficili. Mentre la variazione della marea del canale di Bristol è in qualche modo prevedibile, permettendo così di essere preparati, le tempeste e le tentazioni di questa vita spesso non lo sono. Una cosa però è certa, che verranno. Per superare le difficoltà e le tentazioni che ciascuno di noi deve inevitabilmente affrontare, sono necessari una preparazione retta e l'uso delle protezioni forniteci da Dio. Dobbiamo decidere di essere degni di entrare nel Tempio a prescindere da ciò che ci accade. Se saremo preparati, non avremo di che temere. La felicità in questa vita e la felicità nella vita a venire sono collegate tra loro dalla rettitudine. Anche nel periodo che intercorre tra la morte e la risurrezione, gli spiriti di coloro che sono giusti saranno ricevuti in una condizione di felicità, che è chiamata paradiso, una condizione di riposo, una condizione di pace. Agli inizi del suo ministero terreno in Israele e più tardi tra i Nefiti, il Salvatore affrontò la questione della felicità sia in questa vita che nell'eternità. Egli pose l'accento sulle ordinanze, ma dette anche grande enfasi al comportamento morale. Ad esempio, i discepoli sarebbero stati benedetti se fossero stati affamati e assetati di rettitudine, misericordiosi, puri di cuore, promotori di pace e se avessero seguito altri principi morali fondamentali. Il nostro Signore Gesù Cristo sottolineò chiaramente quale messaggio dottrinale fondamentale l'importanza di un atteggiamento e di una condotta retti nella vita di tutti i giorni. I suoi insegnamenti non solo sostituivano e superavano gli elementi della legge di Mosè, ma rappresentavano il rifiuto delle false filosofie degli uomini. Per molti secoli il Vangelo di Gesù Cristo ha ispirato valori e stabilito norme di condotta relativamente a cosa sia retto, desiderabile, morale e fonte di felicità, di allegrezza e di gioia. Ciò nonostante, nel mondo di oggi i principi e le basi della moralità che il Salvatore ha insegnato sono sotto grave attacco. Il cristianesimo è sotto attacco. Molti credono che ciò che è morale sia sostanzialmente cambiato. Viviamo in tempi difficili. Vi è una maggiore tendenza a chiamare il bene, il male bene e il bene male. Un mondo che dà tanta importanza all'esaltazione di sé e al secolarismo è motivo di forte preoccupazione. Un noto scrittore, non della nostra fede, si è espresso così. Sfortunatamente vedo ben pochi elementi che indicano che le persone di questa epoca siano effettivamente più felici o che i loro figli stiano meglio o che la causa della giustizia sociale sia servita meglio o che il tasso di matrimoni in calo e l'assottigliarsi dei nuclei familiari promettano qualcosa che non sia una maggiore solitudine per la maggioranza degli individui e una complessiva mancanza di progresso. Come discepoli del Salvatore, ci viene chiesto di organizzarci e di prepararci. Nel piano di felicità, l'arbitrio morale è un principio di organizzazione fondamentale e le scelte che facciamo contano. E il Salvatore mise in risalto questo durante tutto il suo ministero, anche con parabole come quella delle vergini stolte e quella dei talenti. In entrambe il Signore raccomandava di prepararsi e di agire e condannava la procrastinazione e l'indolenza. Riconosco che per quanto immensa sia la felicità insita nel piano di Dio, essa a volte ci sembra troppo lontana ed estranea alle nostre circostanze del momento. Può sembrarci al di là della nostra portata di discepoli con problemi. Dalla nostra prospettiva limitata, le tentazioni e le distrazioni del presente possono apparire attraenti. D'altro canto, le ricompense per chi resiste a queste tentazioni possono apparire distanti e irraggiungibili. Ma una corretta comprensione del piano del Padre rivela che le ricompense per la rettitudine sono a nostra disposizione qui e adesso. La malvagità, come per esempio la condotta immorale, non è mai neanche in parte la risposta. Alma lo disse chiaramente a suo figlio Corianton: «Ecco, io ti dico, la malvagità non fu mai felicità». Questa dottrina viene esposta chiaramente da Amulek in Alma 34:32. «Ecco, questa vita è per gli uomini il tempo in cui prepararsi ad incontrare Dio. Sì, ecco, il giorno di questa vita è per gli uomini il giorno in cui compiere le loro opere». Come ci si prepara dunque in momenti difficili come questi? Oltre all'essere degni di entrare nel Tempio, vi sono molti principi che concorrono alla rettitudine. Ne approfondirò tre. Primo, l'autocontrollo e il comportamento retti. Credo che il nostro amorevole Padre nei Cieli a volte ci guardi con la stessa tenerezza con cui noi osserviamo i nostri figli piccoli imparare e crescere. Tutti inciampiamo e cadiamo nell'acquisire esperienza. Ho molto apprezzato il discorso che il presidente Dieter F. Uchtdorf ha tenuto a una conferenza generale del 2010 sul famoso esperimento dei dolcetti condotto negli anni 60 alla Stanford University. Ricorderete che a dei bambini di 4 anni era stato offerto un dolcetto. Se avessero aspettato almeno un quarto d'ora a mangiarlo, ne avrebbero ricevuto un secondo. In alcuni video si vedono le contorsioni dei bambini per riuscire a non mangiare il dolcetto. Alcuni non ce la fecero. L'anno scorso il professore che condusse l'esperimento originale, il dottor Walter Michel, ha scritto un libro in cui afferma che quello studio nacque in parte dalle sue preoccupazioni inerenti all'autocontrollo e alla sua personale dipendenza dal fumo, specialmente dopo che un rapporto generale delle autorità sanitarie statunitensi del 1964 aveva concluso che il fumo provocava il cancro ai polmoni. Sulla base di anni di studio, un suo collega in campo medico affermava che l'autocontrollo è come un muscolo. Più lo si usa e più si rafforza. Rinunciare una volta a qualcosa che ci tenta ci aiuterà a sviluppare la capacità di resistere ad altre tentazioni in futuro. Un principio di progresso eterno è che esercitare l'autocontrollo e vivere rettamente rafforza la nostra capacità di resistere alle tentazioni. Ciò è vero sia in ambito spirituale che materiale. I nostri missionari ne sono un ottimo esempio. Essi sviluppano qualità cristiane, ponendo enfasi sull'obbedienza e sulla spiritualità. Sono tenuti a rispettare un programma rigoroso e a dedicare le loro giornate al servizio del prossimo. Il loro aspetto è modesto e sobrio, diverso dal modo di vestire trasandato e immodesto che prevale oggi. Il loro comportamento e il loro aspetto trasmettono un messaggio di serietà e di moralità. Abbiamo attualmente circa 230.000 giovani tra missionari in servizio e missionari ritornati negli ultimi 5 anni. Hanno sviluppato una notevole forza spirituale e autodisciplina, qualità che vanno continuamente esercitate, o finiranno per atrofizzarsi esattamente come muscoli inutilizzati. Tutti noi dobbiamo sviluppare e dimostrare una condotta e un aspetto che dichiarino che siamo veri seguaci di Cristo. Coloro che rinunciano a comportarsi rettamente o a coltivare un aspetto sano e modesto si espongono a stili di vita che non portano né gioia né felicità. Il Vangelo restaurato ci mostra il disegno del piano di salvezza e ci incentiva a comprendere e a esercitare il controllo di noi stessi e a evitare le tentazioni. Ci insegna inoltre come pentirci se ci sono state delle violazioni. Secondo, osservare la santità della domenica accrescerà la rettitudine e sarà una protezione per la famiglia. La Chiesa cristiana delle origini cambiò l'osservanza del sabato con l'osservanza della domenica, in ricordo del giorno della resurrezione del Signore, ma altri scopi fondamentali dell'adorazione domenicale rimasero immutati. Per gli ebrei e per i cristiani il giorno del Signore simboleggia le potenti opere di Dio. Io e mia moglie, assieme a 2 miei colleghi e alle rispettive consorti, abbiamo di recente partecipato a uno Shabbat ebraico su invito di un caro amico, Robert Abrams, e di sua moglie, Diane, nella loro casa a New York. L'inizio della celebrazione coincideva con l'inizio del sabato ebraico, il venerdì sera. Tutto era incentrato sull'adorazione di Dio quale creatore. Si è cominciato con la benedizione della famiglia e il canto di un inno sacro. Abbiamo poi preso parte al rituale lavaggio delle mani, alla benedizione del pane, alle preghiere, al pasto kosher, alla recitazione di passi scritturali e al canto di inni dedicati al giorno del Signore. Ascoltavamo le parole in ebraico, seguendo con la traduzione in inglese. I versetti più toccanti letti dall'Antico Testamento, e tanto cari anche a noi, sono stati presi da Isaia, laddove il sabato viene chiamato una delizia, e da Ezechiele, dove è scritto che il sabato sarebbe stato un segno fra me e voi, dal quale si conosca che io sono l'Eterno, il vostro Dio. Ciò che più mi ha colpito di quella meravigliosa serata sono stati l'amore per la famiglia, la devozione e il senso di responsabilità verso Dio. Ripensando a quell'evento, ho riflettuto sulle durissime persecuzioni subite dagli ebrei nel corso dei secoli. È chiaro che l'osservanza del sabato è stata un patto perpetuo che ha preservato e benedetto il popolo ebraico in adempimento alle scritture. Essa ha anche contribuito a quella unità familiare, a quella gioia straordinaria che traspaiono dalla vita di molti ebrei. Per i membri della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, santificare la domenica è una forma di rettitudine che benedirà e rafforzerà le famiglie. Ci unirà al nostro Creatore e porterà più felicità. Il rispetto del giorno del Signore può tenerci lontani da ciò che è frivolo, inappropriato o immorale. Ci consente di essere nel mondo, ma non del mondo. Negli ultimi 6 mesi nella Chiesa si è verificato un cambiamento significativo. Ciò è dipeso dalla risposta dei membri alla rinnovata enfasi sull'osservanza del giorno del Signore data dalla prima presidenza e dal Quorum dei 12 e alla sfida lanciata dal presidente Russell M. Nelson di rendere la domenica una delizia. Molti fedeli comprendono che santificare la domenica rappresenta un rifugio dalle tempeste della vita. È anche un segno della nostra devozione verso il Padre nei cieli e di una maggiore comprensione della sacralità della riunione sacramentale. C'è ancora molta strada da fare, ma l'inizio è stato formidabile. Esorto tutti noi a continuare a seguire questo consiglio e a migliorare il nostro culto domenicale. Terzo, quando siamo retti, godiamo della protezione divina. Come parte del piano divino, siamo benedetti con il dono dello Spirito Santo. Questo dono è il diritto ad avere, quando se ne è degni, la compagnia dello Spirito Santo. Questo membro della divinità opera da agente purificatore quando mettiamo il Vangelo al primo posto nella nostra vita. Egli, inoltre, funge da voce di ammonimento contro il male e da voce di avvertimento contro i pericoli. Mentre solchiamo i mari della vita, è essenziale che seguiamo i suggerimenti dello Spirito Santo. Lo Spirito ci aiuterà a sfuggire alle tentazioni e ai pericoli, ci conforterà e ci guiderà attraverso le difficoltà. Il frutto dello Spirito è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà. L'aderenza ai sacri principi del Vangelo ci renderà degni di entrare nel Tempio, ci permetterà di trovare felicità in questa vita e ci ricondurrà alla nostra dimora celeste. Miei cari fratelli e sorelle, la vita non è facile, né era previsto che lo fosse. È un periodo di prova e di tribolazione. Come per le vecchie navi del porto di Bristol, a volte la marea si ritirerà e sembrerà che non ci sia più niente al mondo a tenerci a galla. Potremmo toccare il fondo e perfino rovesciarci. In mezzo a tali avversità, vi prometto che se vivremo in maniera da essere degni di entrare nel Tempio e ci manterremo sempre tali, tutto ciò che conta veramente resterà ben saldo. Le dolci benedizioni della pace, della felicità e della gioia, insieme a quelle della vita eterna e della gloria celeste, assieme al nostro Padre Celeste e al suo Figlio Gesù Cristo, si realizzeranno. Rendo testimonianza di questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our dear and beloved Heavenly Father.
Nostro caro, amato Padre Celeste, ti amiamo e amiamo tuo Figlio, Gesù Cristo, il nostro Salvatore e Redentore. I nostri cuori sono pieni di gioia grazie a questa musica che abbiamo ascoltato oggi e per le parole di saggezza e di redenzione che abbiamo ascoltato oggi in piena gratitudine. Ti imploriamo affinché possiamo applicare queste parole nella nostra vita e diventare persone migliori e figli migliori. Ti preghiamo affinché possiamo condividere il Vangelo di tuo Figlio Gesù Cristo con coloro che amiamo. E ti preghiamo per queste cose in umiltà, nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, il nostro Redentore. Amen.
This has been a broadcast.
E abbiamo trasmesso la 185esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.